Allora, ringrazio, buongiorno, c'è una telefonata, ciao, buongiorno.
Ciao, sì, io volevo intervenire soltanto per dare un paio di numeri e fare una considerazione. Secondo me non è peregrino l'intervento della Russia in questo momento, visto che l'Europa sta definendo di nuove strategie energetiche e ci stiamo dividendo su due filoni. Uno, la transizione energetica tramite gas verso il fantomatico idrogeno, le fonti rinnovabili, e l'altra verso la fissione e la fusione. Un elemento ne è il fatto che gli industriali che sono andati a parlare con Putin, c'era Enel che sta puntando sulla transizione tramite gas e non c'era Eni e Snam che stanno invece puntando su fissione e fusione da anni, dando milioni di euro nel campo della ricerca in questo istante. Inoltre Eni e Snam stanno investendo tanto sul TAP e sul potenziamento del gasdotto algerino. Un elemento è che nel 2021 siamo arrivati a vettoriare dall'Azerbaigian verso l'Europa 8 miliardi di metri cubi di gas, di cui 6,8 è andato all'Italia, e il progetto prevede che entro il 2023 arriveremo a 20 miliardi di metri cubi. È ovvio che questo è stato fatto anche grazie al benestare della Russia, perché l'Azerbaigian non è esattamente al di fuori della sfera russa, ma in ogni caso è una diminuzione di circa il 15%, se non vado errata, del fabbisogno energetico di gas europeo. Poi c'è la Germania, che ha deciso di chiudere le sue centrali nucleari, non l'ha ancora chiusa, sta chiudendo, e che per ottemperare alla mancanza di nucleare, per buona pace dei Verdi, sta andando sul carbone e sul gas, quindi diventa molto importante.
C'è stata tutta la risoluzione anche europea di pochi mesi fa, anche un mese fa, sulla questione del gas come riconoscimento di fonte rinnovabile in qualche maniera.
Diciamo che il gas sicuramente rispetto al carbone inquina molto meno, ma vorrei ricordare che l'Italia, come la Germania, ma come tutti i paesi europei, ha centrali di carbone funzionanti. La strategia italiana era di chiuderle tutte al 2023-24, se non sbaglio. Ma non è che non stanno funzionando, funzionano. Ma non è che le spegniamo perché siamo puliti, è perché il carbone, anche con i rialzi attuali, costa più del gas. Costa di più, inoltre, per il mercato dell'emission trading system, le compagnie devono pagare anche, diciamo, delle quote di CO2 immessa a compensazione del fatto che producono tramite carbone. Quindi è anche un fattore economico puntare sul gas e non sul carbone. Do l'ultimo elemento: la Russia attualmente produce 10 milioni di barili di petrolio, olio, combustibile giorno. 5 milioni di barili sono per l'export, la spare capacity mondiale attualmente è a 2 milioni di barili giorno, a cui possiamo aggiungere 1,5 miliardi di milioni di barili giorno dell'Iran, e sto dicendo Iran, quindi c'è tutto un altro discorso da fare, se ne avanza sempre 1 milione che non è coperto da nessuno. Quindi avere 1 milione di barili in meno al giorno può diventare un problema non indifferente. Scusate, ho dimenticato una cosa.
Sì, sì, vai, no, poi ti volevo fare delle domande.
Se avessimo la capacità di affrontare, di approvvigionarsi di gas da un'altra parte, l'avremmo già fatto, e più che altro i mercati ci starebbero, come Europa, inondando di gas. Non possiamo, perché come avete detto voi non abbiamo dei gasificatori, e questo gas verrebbe dal Qatar e dagli Stati Uniti. Ma non solo non abbiamo rigassificazione, costa molto, rigassificatori, costa molto di più trasportare il gas su navi e rigassificarlo. Quindi anche lì è un fattore anche economico, non solo di fattibilità. In ogni caso, appunto, le fonti da cui possiamo prendere oggi sono Mar del Nord, Algeria, per cui Snam sta investendo per un potenziamento, e Azerbaigian, diciamo, tramite la DAP. Snam sta lavorando al fatto di vettoriare un mix di idrogeno e gas, un mix con idrogeno al 10% nelle tubazioni. Il fatto è che dobbiamo produrlo l'idrogeno, e attualmente non è energeticamente conveniente se non con gli impianti nucleari. Questo è un po' il quadro, quindi fare una guerra proprio in questo momento di scelta delle strategie,
soprattutto sulla questione transizione ecologica, che di cui appunto non è un caso. Senti, ti volevo fare una domanda. Innanzitutto immagino insomma che tu lavori nell'ambito, per essere così esperta, non so se...
Sì, diciamo nell'ambito elettrico.
Ok. No, ti volevo fare una domanda se tu avevi sentito le parole di Draghi di ieri sulla questione del carbone e di quello che lui ha detto.
Allora sì, adesso ripeto, il carbone non è spento in Italia, il carbone è attivo in Italia.
Lui ha parlato infatti di riconversione anche, no?
Allora, in questo momento ci sono delle gare affidate pure recentemente per la riconversione, si chiama coal to gas, la riconversione degli impianti a carbone verso il gas. Altri invece verranno spenti totalmente. Leggevo l'altro ieri sui giornali che Enel non ha candidato Civitavecchia nella conversione coal to gas, e quindi Civitavecchia verrà chiusa in tempi e modi da definire, credo entro il 2023-24, ma comunque Civitavecchia non sta al massimo della potenza, ok? Quindi questo è un esempio di impianti che probabilmente tarderanno nella loro chiusura. Ce ne sono altri, per esempio Brindisi Sud, sempre di Enel, lavora mi pare con un solo gruppo, ma non è solo Enel a detenere impianti a carbone. In generale l'Italia si sta orientando verso la chiusura del carbone per un fatto sì di emissioni, ma anche di costi del carbone. Quindi questo più che altro rallenterà, perché, come dicevate voi, il Rai News ieri diceva che per il momento l'Europa può stare tranquilla in quanto al gas perché abbiamo le riserve.
Sì, l'Italia, lui parla, cioè, quello della Lussa, che parlava principalmente dell'Italia.
L'Italia ha tanta riserva, anche perché ha aumentato, sì, anche dopo il 2014 eccetera, le proprie stoccaggi. Il fatto è che questi stoccaggi poi vanno riempiti a un certo punto. Cioè, già la Russia sta già vettoriando molto meno idrogeno da mesi e noi stiamo già attingendo alle nostre riserve. Noi possiamo arrivare fino a ottobre 2022 senza problemi, ma a un certo punto dobbiamo ririempire questi stoccaggi, non solo noi, l'Europa in generale. E c'è da dire che la Francia, per esempio, ha diminuito notevolmente la produzione da nucleare, perché ha delle centrali in manutenzione, e quindi, se non sbaglio, la Spezia, che è una centrale a carbone, è rientrata in servizio per qualche mese. Quindi c'è un problema energetico in Europa, e adesso che si stanno definendo le strategie è il momento giusto per creare un po' di scompiglio, ecco, questo mi sembra.
Sì, non è un caso secondo me che proprio insomma in 2-3 punti caldi le guerre, dove ci sono appunto le più importanti materie prime, insomma si stanno intensificando, no? Penso anche alla questione del Mali e dell'Africa e via dicendo. Ti volevo fare un'altra domanda, insomma io mi piacerebbe insomma che dai microfoni della radio, poi se ti va, insomma mi piacerebbe anche che si continuasse a parlare di questo anche intervenendo, come si, più che parlare di risorse e di accaparramento di risorse energetiche, io penso che la radio insomma lo dice da tempo, si è giunto il momento anche tra compagni e compagne di parlare di un po' di riduzione di uso dell'energia, cioè qui non è che si potrà,
sì,
continuare all'infinito.
Lo stai dicendo in un momento in cui siamo tornati a consumare come il 2011.
Appunto.
Cioè
quindi tantissimo.
Economica.
Quindi tantissimo.
Sì, siamo...
Cioè, diciamo, il post-Covid...
In generale, nonostante il Covid, stiamo tornando a uno scenario pre-crisi del 2008 e del 2012, non solo in Italia, ci ha messo un po' di più, ma in generale in Europa stiamo ricominciando a produrre come prima della crisi economica.
Perché ovviamente 2 anni di Covid hanno un po' rallentato, ma in realtà meno di quanto la narrazione ha fatto, perché in realtà tutta un'industria, innanzitutto bellica, che insomma a livello energetico costa, al di là dell'economia, a livello energetico insomma serve un sacco di energia, e a livello industriale e quindi capitalista in realtà si è pompato tantissimo, perché gli acquisti, diciamo il livello di consumo in realtà paradossalmente è aumentato piuttosto che diminuire, quindi mi sembra insomma evidente. Mi dispiace che appunto, ripeto, che non ci sia un dibattito a livello nazionale, a livello del anche nostro, su questa questione, che si parla spesso soltanto di quale cioè quale energia usare, se più o meno green, che poi insomma più o meno green io non riesco a capire che vuol dire, e non a una riduzione poi a un sulla questione energetica.
Quello è un fattore di politica industriale in generale, ovviamente consumando meno c'è minore necessità di produrre. Siamo in questo momento, dato anche alle politiche vogliamo strategiche d'Europa, ma d'Italia in particolare, stiamo cercando di... la politica ha dato degli incentivi per rifar partire il mercato, ma diciamo che nel 2019, pre-pandemia, ma adesso che ne stiamo uscendo, abbiamo ricominciato a consumare come prima, dati di Terna, cioè il gestore della rete elettrica nazionale ci dice che stiamo riandando su buone... i consumi sono in salita, nonostante una diminuzione del 30% nel trimestre di lockdown, e quindi anche questo pone degli interrogativi su come sostenere questi consumi. Attualmente l'Europa è divisa su come sostenerli. Ci sono varie strategie in campo, c'è chi sta investendo sulla ricerca verso la fusione nucleare, passando con una transizione di fissione con impianti di quarta generazione, per cui comunque ci vorranno 10 anni per la loro costruzione, e mi sto riferendo a Eni, che sono anni che sta foraggiando Enea e altri enti di ricerca per studi sulla fusione, e quindi questo diventa comunque un elemento da mettere sul piatto, cioè adesso è il momento di decidere su quali tecnologie dobbiamo investire e fare ricerca. La strategia europea in questo momento è stata bivalente, perché ha dato soldi sia per quanto riguarda lo sviluppo degli impianti a idrogeno, sia per quanto riguarda la fissione di quarta generazione. Il dibattito è su questo, e c'è chi vuole anche mettere un po' di fretta a questa decisione, penso.
Sì, sì.
Oltre appunto che adesso è stato, la Germania ha bloccato l'autorizzazione del Nord Stream 2, fortemente voluta dall'Ucraina comunque, perché quelli sono milioni di euro persi per Ucraina.
Certo.
Questo è, anche perché la Russia avrà bisogno di tempo per costruire i gasdotti verso la Cina che al momento produce prettamente
internamente
con carbone, e anche... ma prima o poi dovrà anche loro cambiare fonte di approvvigionamento.
Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo per questo intervento, spero insomma che potremmo risentirci anche nei prossimi giorni. Non so se hai altro da aggiungere anche sulla questione del caro bollette qua.
Il caro bollette dipende strettamente anche da quanto costa la materia prima.
Sì, che però io mi chiedevo, no? Nel senso, non è che ad oggi c'è stato un cambiamento sull'approvvigionamento energetico, nel senso che...
No, però il costo in borsa è aumentato notevolmente.
Sì, costo in borsa è aumentato... Ma ci sono anche tutte le accise che insomma secondo me un po' lo mascherano questo, proprio perché hanno bisogno di investire tantissimo in altro.
No, allora il costo della CO2, quindi sul mercato emission trading, supera i 100 euro all'unità di misura, al chilogrammo equivalente di CO2. Il prezzo dell'olio combustibile sta a $105 la tonnella, al barile, mentre il prezzo del gas è arrivato a $125 al kilowattora prodotto. Non è poco, visto che prima ci aggiravamo sui 70, e quindi è aumentato notevolmente il prezzo in borsa, e questo lo danno i mercati. Se utilizziamo carbone, il carbone sono 2-3 anni che è superato i $100 alla tonnellata, al chilo, insomma, la tonnellata.